Buonasera.
Buonasera, Rav.
Buonasera, Shavuot Tov.
Shavuot
Tov a tutti.
Rav Kadav, posso chiederle una piccola cosa di Halakha prima di cominciare?
Ci provo.
No, ma no, per lei niente. Siccome di Shabbat, no, sabato, non si possono lavare i piatti, quelli della sera sì, perché possono servire per il giorno dopo, ma quelli del giorno io di solito li lavo a Moshe Shabbat. Però questo Shabbat prossimo inizia il 9 di Av, in cui cioè non è possibile toccare l'acqua, non, eccetera. Allora, bisogna lavarli la domenica sera quando esce il digiuno? Lasciarli lì?
Allora, due precisazioni. I piatti della mattina si possono lavare per il pomeriggio.
Sì, ok, se servono.
Tanto i piatti del pomeriggio non si possono lavare. Bisogna aspettare l'uscita di Shabbat. Perché? Per la Halakha che dice che Shabbat è il giorno più importante della settimana, quindi non diventa la serva della padrona, che è. I giorni della settimana sono giorni più importanti di Shabbat, quindi io di Shabbat lavo i piatti per i giorni della settimana. Quindi, fin tanto che mi serve per Shabbat, allora io posso lavarli di Shabbat stesso. Ma quando non mi servono più per Shabbat, perché è già Shabbat pomeriggio, allora li devo tenere lì e soltanto lavarli all'uscita di Shabbat. Adesso, nel caso di Tisha B'Av, Tisha B'Av noi siamo in lutto, specialmente il pomeriggio di Tisha B'Av e la mattina è il momento, sono le 24 ore da questa volta un po' più particolare, però diciamo che la sera di Tisha B'Av fino a l'una e un quarto, che è l'orario di mezzogiorno alachico di Tisha B'Av, è l'orario del lutto totale in cui noi non possiamo fare proprio niente. Quindi possiamo lavare i piatti la domenica al pomeriggio. Adesso nasce la domanda. Io devo, per lavare i piatti, devo usare l'acqua. Una delle cinque cose che non posso fare a Tisha B'Av è usare l'acqua. È come Kippur. A Kippur l'acqua sono come i soldi di Shabbat. È mukze. È la stessa cosa a Tisha B'Av, per due motivi diversi, ma Tisha B'Av è per motivo del lutto, ma abbiamo praticamente le stesse restrizioni. Mangiare, bere, lavarci, usare degli oli, spalmare degli oli, profumarsi. Usare le scarpe di pelle, dobbiamo usare soltanto scarpe di tela e diciamo avere una vita intima è vietato sia a Kippur che di Tisha B'Av. Quello che posso fare a Tisha B'Av, dato che io Tisha B'Av al pomeriggio posso alzarmi dal lutto, è vero che devo tenere le scarpe di gomma, di tela fino all'uscita del digiuno, ma posso alzarmi dal lutto, non devo più sedermi nella sedia bassa, perché a Tisha B'Av non ci si può sedere in una sedia normale, perché siamo in lutto, ma questo vige fino alle 1:15 circa in Italia, in Israele sarà circa le 12:30. Quello che succede è che io posso iniziare a cucinare, posso iniziare a usare l'acqua che però non posso toccare, quindi come si fa? Baruch Hashem hanno inventato i guanti di lattice e quindi metto i guanti di lattice, posso cucinare, posso lavare i piatti, posso fare quello che serve.
Non ci avevo pensato, grazie, non lo sapevo.
L'importante è far sì che non ci si dimentichi del lutto usando l'acqua, perché l'acqua chiaramente porta piacere. Lavarsi con l'acqua porta piacere e Tisha B'Av è il giorno in cui tutti quanti noi abbiamo il dovere di entrare in questo momento di profondo lutto per la distruzione del Beit HaMikdash, per ricordarci, come abbiamo detto settimana prossima, che siamo noi quelli che dobbiamo ricostruirlo e nessun altro.
Grazie.
Bene.
Grazie della domanda, Lisceva, interessante, lo dirò a Moshe.
Figurati, mi è venuto questo dubbio, perché non mi è mai capitato di Tisha B'Av di Shabbat nella mia vita da ebrea.
Rimaniamo con diciamo, gli ultimi piatti, ma non è per il motivo dell'acqua, perché se posso usare i guanti, potrei farlo subito l'uscita di Shabbat, perché come ho detto, con i guanti ho risolto il problema dell'acqua. Il vero problema è che a Tisha B'Av io non posso fare le faccende di casa, se non domenica in Italia alle 1 e un quarto, in Israele circa le 12 e mezza bisogna informarsi. C'è una tradizione che secondo me è sbagliata, però è una tradizione delle mamme nordafricane che a Tisha B'Av il pomeriggio si iniziava a lavare la casa, si iniziava a buttare l'acqua dappertutto, perché è vero che al pomeriggio di Tisha B'Av è già arrivato il momento della consolazione. Infatti noi sappiamo che il mese di Av, in realtà si chiama Av, ma noi lo chiamiamo il mese di Menachem Av, ma dobbiamo fare attenzione di usare questo nome soltanto dopo Tisha B'Av. Quindi al pomeriggio di Tisha B'Av possiamo già parlare di Menachem Zion. Infatti nella Tefillah di Mincha di Tisha B'Av abbiamo una Berachah nella Amidah che cambia. Noi diciamo tutto l'anno tre volte Bonei Yerushalayim, la Berachah in cui noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu di ricostruirci Yerushalayim. A Tisha B'Av, al pomeriggio, vuol dire nella Mincha di Tisha B'Av, la Berachah cambia perché aggiungiamo una parte molto significativa, Nachem, durante questa Berachah. Nachem vuol dire consolaci, sulla Yerushalayim che hai distrutto, eccetera, eccetera, e chiudiamo la Berachah con Menachem Zion uvonei Yerushalayim. Benedetto Hashem, colui che consola Zion e ricostruisce Yerushalayim. Quindi al pomeriggio di Tisha B'Av si parla di Nechama, si parla di ricostruzione, si parla di consolazione e quindi il mese diventa Menachem Av da Tisha B'Av al pomeriggio. Fino a Tisha B'Av si chiama soltanto il mese di Av. Ci sono tante cose interessanti perché si chiama Av, chassidicamente si dice Av vuol dire Elul Ba. Il mese di Av annuncia l'arrivo del mese di Elul, che è il mese in cui ci si deve preparare a Rosh Hashanah. Ma ho letto qualcosa di interessante, che Av sta per le due nazioni che hanno distrutto i due Bet HaMikdash. C'è la Aleph e c'è la Bet. La Bet è la Babilonia e la Aleph è Edom. Edom è il regno di Roma che ha distrutto il secondo Bet HaMikdash. Quindi con questo nome Aleph e Bet, mese di Av, noi ricordiamo anche coloro che hanno distrutto i due Bet HaMikdash. Nel Teilim, al Narot Bavel, David HaMelech ha fatto una profezia incredibile. E dai Sefarditi, la sera di Tisha B'Av, si inizia la preghiera di Arvit con questo capitolo di Teilim. È un capitolo di Teilim che noi conosciamo bene perché lo leggiamo tutti i giorni quando facciamo la Birkat Hamazon, prima della Birkat Hamazon. Chi di voi ha a mente Al Naharot Bavel. Quando è Shabbat si dice Shira Maalot, ma quando non è Shabbat, non ci sono motivi festivi, si dice Al Naharot Bavel. È un capitolo di Teilim che è stata una profezia incredibile di David HaMelech, che ha già previsto la distruzione del Bet HaMikdash per mano dei babilonesi, ma nello stesso capitolo c'è scritto Zechor Hashem Livne Edom. Et Yom Yerushalayim, Bene Edom, sono i figli di Edom, sono i romani che poi 500 anni dopo hanno distrutto il secondo Bet HaMikdash. Quindi abbiamo il mese di Av che è Aleph e Bet e Bavel e Edom. Oggi non facciamo Tanya, oggi facciamo qualcosina sulla Parashah e su il 9 di Av. Ve lo dico da subito, settimana prossima non ho nessuna intenzione di fare la lezione. Perché 2 settimane fa era digiuno e vabbè, ce l'abbiamo fatta in qualche modo, ma il 9 di Av è pesante proprio il giorno. Ecco, in realtà si dovrebbe studiare Torah, in realtà c'è un problema il 9 di Av, perché non si può studiare Torah, tutti gli argomenti della Torah che portano gioia, perché la Torah porta gioia, lo dice David HaMelech, Pikudei Hashem Yesharim Mesamechei Lev. Le mitzvot di Hashem sono dritte, ti portano sulla strada dritta e portano gioia al cuore. Messa Mechelev. Tutti quelli che hanno problemi al cuore, sappino che il cuore ha bisogno di studiare Torah, ha bisogno di studiare Halakha. Quindi quando una persona studia un'Halakha, gli si riempie il cuore di salute e di gioia. Quindi dato che la Torah porta felicità, noi è il giorno di 9 di Av non studiamo Torah se non gli argomenti, degli argomenti specifici che sono la pagina 57 e in poi del trattato di Gittin, oppure il Midrash della Megillah di Echa che parlano proprio della distruzione. Sono poco felici, anzi. E quindi questi sono gli argomenti di Tisha B'Av. Ma in generale Tisha B'Av una persona vorrebbe rimanere sereno, tranquillo, aspettare le ore che passano, non usare la sua energia, e quindi vorremmo fare in questo modo qua. Allora parleremo un pochino del periodo in cui noi ci troviamo, però mi era venuto in mente, prima della domanda di Elisheva, di dire io un'alaha. E dato che abbiamo detto che le halakhot portano gioia, allora è un'alaha che dovevamo sapere ieri. Quando una persona fa la Birkat Hamazon di Rosh Chodesh, va bene, un'alaha che dobbiamo conoscere per Rosh Chodesh e per Shabbat. Quando una persona fa la Birkat Hamazon di Rosh Chodesh e si dimentica di dire Ya'aleh ve'yavo, qual è l'alaha? Noi sappiamo che se io sbaglio una parte della tefilah devo ripeterla, e siccome la Birkat Hamazon è una mitzvah della Torah, quindi devo ripetere. Non è come una berachà prima del pasto. La berachà prima del pasto è la berachà che è stata istituita dai Chachamim, ma la Torah richiede a noi di benedire Hashem dopo il pasto, non prima del pasto. Moshe Rabbeinu lo dice chiaramente nella parasha di Ekev, sì, fra 2 settimane, ve'achalta, ve'savata, mangerai, ti sazierai, uberachta et Hashem Elokecha e benedirai il nome di Hashem, il tuo Dio, sulla terra buona che ti ha dato. Quindi abbiamo il dovere di fare la Birkat Hamazon. Se io faccio un errore, ad esempio faccio la Birkat Hamazon e dimentico di ricordare che oggi è Rosh Chodesh, l'Halakha dice non devo ripetere. Perché? Io so che quando di Shabbat dimentico Rezé, devo ripetere la Birkat Hamazon. Perché Rosh Chodesh è diverso? La risposta è molto interessante. Dato che Shabbat ho una mitzvah della Torah di consumare dei pasti, quindi ho l'obbligo della Torah di consumare il pasto e di fare la Birkat Hamazon. La Birkat Hamazon deve includere Shabbat. Se nella Birkat Hamazon manca Shabbat, manca l'obbligo del pasto che io ho consumato per mitzvah della Torah. Quindi la Birkat Hamazon non è valida perché è una Birkat Hamazon incompleta. Quindi devo ripetere la Birkat Hamazon. Diverso è Rosh Chodesh. Rosh Chodesh non ho una mitzvah di consumare un pasto. Si dice che è giusto a Rosh Chodesh sedersi a tavola e fare il pasto di Rosh Chodesh. È molto importante anche cabalisticamente, ma non è scritto nella Torah. Dato che non è scritto nella Torah, io quando a Rosh Chodesh dimentico Ya'aleh ve'yavo, non devo ripetere la Birkat Hamazon. La domanda mi è nata ieri, quando ieri era Shabbat e Rosh Chodesh. E io faccio Rezé, ma dimentico di fare Ya'aleh ve'yavo. In questo caso non cambia niente. Perché? Perché io il Rezé l'ho fatto e quindi la Birkat Hamazon è completa. Yaleh Ve'avo avrei dovuto dirlo perché è Rosh Chodesh, ma mi sono scordato di dire Yaleh Ve'avo e non ho incluso Rosh Chodesh nella Birkat Hamazon, ma Rosh Chodesh non implica un pasto. Quindi la Birkat Hamazon continua a essere valida e non devo ripetere la Birkat Hamazon. Quindi quando Rosh Chodesh cade di Shabbat e io mi trovo a dimenticare Yaleh Ve'yavo e non Rezé, devo ricordarmi questa halakha. Spero che non succeda, ma l'importante è studiare. E dato che studiare le halakhot porta salute, piacere e anche guarigione al cuore, adesso stiamo tutti meglio. Ok. Sempre tutti in silenzio come al solito, va bene così, tutto sulle mie spalle.
Abbiamo appena
Meno male
cominciato.
allora.
Ok, allora questa settimana è la settimana secondo gli Ashkenazim e tutti quelli che seguono le direttive del Ramah. Il Ramah è colui che ha fissato l'Halakha per gli Ashkenazim, che ci troviamo nel periodo dei 9 giorni, mentre per i Sefaradim non esiste il periodo dei 9 giorni, esiste soltanto la settimana dove cade Tisha B'Av. E dato che quest'anno Tisha B'Av cade di domenica, la settimana di Tisha B'Av non esiste proprio. Quindi i Sefaradim questa settimana mangiano carne, bevono vino, si lavano come si lavano normalmente tutto l'anno e tutte le altre cose che sono vietate nei 9 giorni. In realtà, dagli Ashkenazim ci sono delle restrizioni, già che ci siamo, magari ve ne leggo alcune. Troppo difficile ricordarsi tutti i gruppi WhatsApp, chi ha mandato cosa, dove e quando. Va bene, pazienza. Non vi leggo allora, non trovo questa tabella, è una tabella molto bella, tutta bella organizzata, che ci spiegava bene cosa si può fare e cosa non si può fare. Va bene. Comunque, in generale sono queste le cose. Non possiamo, secondo, diciamo, chi segue le direttive del Ramah, non possiamo, quindi gli Ashkenazim, non possiamo indossare vestiti importanti, puliti, chiaramente la biancheria intima la possiamo cambiare, non possiamo lavarci con l'acqua calda, possiamo lavarci con l'acqua tiepida, a meno che uno non abbia sudato, lì può lavarsi. Si chiama lavarsi per piacere è vietato perché è la settimana di lutto, non possiamo mangiare carne, bere vino, sentire musica e tutte le altre cose che sono vietate durante il periodo di lutto. Dai Sefaradim questa settimana invece.
Mandato un WhatsApp,
Che cosa?
una tabella le ho mandate, non so se era quella che cercava, perché ha girato in tanti gruppi, non so se è quella.
Ah, addirittura in italiano. Io l'avevo ricevuta in ebraico. Va bene, allora magari dopo la lezione la giriamo tutti quanti. E invece per i Sefaradim non c'è nessuna restrizione. I Sefaradim mangiano carne, bevono vino, si lavano, mettono vestiti puliti, fanno tutto quello che devono fare perché, secondo il Bet Yosef, colui che ha fissato l'alacha per i Sefaradim, lui considera soltanto la settimana di Tisha B'Av. Quindi, se Tisha B'Av cade di giovedì, abbiamo 4-5 giorni di lutto, ma se Tisha B'Av cade di domenica, non c'è proprio la settimana di lutto. Bene. Torniamo a noi, torniamo a parlare qualcosina sulla Parasha. Allora, in questi giorni noi, come abbiamo ampiamente ricordato questa lezione, la lezione precedente, ricordiamo il 9 di Av, che è il giorno più triste dell'anno, il giorno della distruzione del primo Bet HaMikdash, del secondo Bet HaMikdash. La cosa interessante è che così come ieri abbiamo vissuto proprio la Parasha, perché ieri è vero che la Parasha a noi quando capita un giorno di festa. Allora noi leggiamo la parte della Torah che descrive, che ci dà le indicazioni, che ci dà tutte le mitzvot di quella festa particolare, ma non è in serie. Cioè noi saltiamo, ad esempio arriva Pesach, leggiamo la parte della Parashah che parla di Pesach. E così Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, tutte le festività, anche Purim si parla di Amalek, a Hanukkah si parla della inaugurazione del Mishkan. Ma non è che quando arriva la parashah della settimana tu ti trovi nei giorni che la parashah ti sta descrivendo. Noi possiamo essere a luglio e studiare la parashah dei viaggi del popolo ebraico nel deserto. Non è una cosa legata al tempo in cui noi ci troviamo, però è interessante che proprio nella parashah di Masseh, e ieri era proprio il giorno, l'unico personaggio che la Torah ricorda il giorno della sua dipartita, in modo chiaro, è Aaron HaKohen, che è mancato il quinto mese, il primo giorno, che era Rosh Chodesh Av. Quindi ieri noi leggevamo la Parashah che ci racconta che il quinto mese, il primo giorno, quindi proprio il giorno in cui noi ci troviamo, leggiamo che è il giorno della Ilula di Aaron HaKohen. E ci sono moltissimi insegnamenti, ma volevo andare avanti. In generale, l'autore del Tanya aveva dato questa indicazione molto importante che è seguita fino ad oggi, che bisogna vivere con il tempo. In realtà, quando lui ha detto questa frase, nessuno aveva capito di che qual era il significato? Vivere con il tempo. Quindi hanno chiesto al fratello, perché dovete sapere che quando si ha a che fare con un grandissimo tzaddik, nessuno ha il coraggio, nessuno ha proprio la parola giusta, il coraggio di avvicinarsi a chiedergli qualsiasi cosa. Anche quando vedete i video delle persone che passano davanti al Rebbe, che possono essere arrivate dall'Europa, dall'Australia, da Israele, hanno fatto viaggi molto lunghi per avere questo secondo davanti al Rebbe e si erano preparati con una richiesta, quando arrivano davanti al Rebbe si ammutoliscono. Ma tutti i tipi di persone, anche grandi personaggi, anche grandi rabbanim, davanti a questo personaggio si ammutoliscono. Quindi anche l'autore del Tani era un personaggio unico. Avvicinarsi a lui era già problematico, ne avevamo parlato in precedenza, e quindi hanno chiesto al fratello il significato di questa indicazione. Cosa vuol dire vivere con il tempo? Vivere con il tempo significa, così ha dato l'interpretazione a suo fratello da diffondere a tutti gli allievi, vivere con il tempo significa semplicemente vivere con la parashah della settimana. Quindi noi abbiamo il dovere, la mitzvah di vivere con la parashah della settimana, ma a volte troviamo che la parashah della settimana fa proprio riferimento al periodo in cui noi ci troviamo. Se sentite un po' di musica, non musica, non si può sentire musica, se sentite un po' di suoni nel background, non è altro che mio nipote che è tornato a casa. E va tutto bene, tutto bene. Baruch Hashem è quello che ci sveglia la mattina. È quello che ci dà gli orari, è quello che ci riempie, Baruch Hashem. Auguro a tutti quanti di avere questo tipo di gioia. Allora, quello che volevo dire è che noi ci troviamo nella parasha che si legge del primo Tisha B'Av, quello originale. Il Tisha B'Av originale si è svolto 900 anni prima della distruzione del primo Beit HaMikdash. Avevamo accennato questa cosa settimana scorsa, perché quando noi apriamo oggi il nuovo Chumash, il Chumash Devarim, che iniziamo a leggere questa settimana, Moshe Rabbeinu era tutto il Chumash Devarim, erano gli ultimi giorni della sua vita in cui lui ha preso a raccolta il popolo e ha iniziato a ricordare loro gli errori del passato per non ripeterli. E quindi Moshe Rabbeinu che cosa fa? Non fa altro che ricostruire tutto quello che è successo con il popolo nei 40 anni del deserto. E nella parasha di Devarim racconta, tra le altre cose, chiaramente, il peccato degli esploratori, che era esattamente in quella data lì. Il 9 di Av dell'anno, quindi era il 2400 ») '89, 88 direi. No, 2449, questa è la data giusta, perché era l'anno dopo l'uscita dall'Egitto. Infatti loro si sono fermati ai piedi del Monte di Sinai per un anno meno 10 giorni e hanno fatto un percorso di 3 giorni, poi ci sono fermati perché hanno lamentato la carne, eccetera, eccetera, poi si sono di nuovo fermati per mandare gli esploratori che sono tornati 40 giorni dopo, sono arrivati la sera del 9 di Av. Quindi quando sono tornati gli esploratori, hanno, come tutti noi ben sappiamo, hanno parlato male della terra di Israele e hanno causato un pianto generale, un lutto generale a tutto l'accampamento, a tutto il popolo. Kadosh Baruch Hu ha detto questa frase famosa che si trova nel Talmud, nel trattato di Sotah, dice a Kadosh Baruch Hu, hanno pianto un pianto inutile e io fisserò questa data come un pianto per le generazioni. Infatti, come abbiamo ricordato settimana scorsa, Megalgelin Chovah Leyom Chayav, a Kadosh Baruch Hu aggrega a un giorno nefasto, a un giorno terribile, tutte le cose che possono capitare di negativo. Per questo che Tisha B'Av noi dobbiamo stare tranquilli, sereni, a casa, seduti, senza cercare né di andare in giro né di cercare, non è un giorno né di divertimento né di passeggiate. Buoni, buoni, buoni a casa, perché è un giorno che dobbiamo aspettare che finisca. Però nella Parashah noi troviamo un particolare che non abbiamo realizzato nella storia diciamo, questo peccato degli esploratori. Dice Moshe Rabbeinu queste parole: vi siete chiusi nelle vostre abitazioni, nelle vostre tende, e avete detto: Dio ci odia così tanto che ci ha fatto uscire dall'Egitto per darci nelle mani del popolo di Emorì per sterminarci. Queste parole ripete Moshe Rabbeinu nella parashah di questa settimana, proprio all'inizio della parashah. Ed è l'unica volta nella Torah che noi troviamo un'accusa così forte del popolo ebraico verso Hashem. Ben Israel, il popolo sostiene che Dio né più né meno li odia e quindi li ha fatti uscire dall'Egitto per portarli allo sterminio nella terra di Canaan per mano del popolo di Emorì, che era il popolo più temuto. E la domanda è: com'è possibile che Hashem, che un popolo che ha vissuto e che ha potuto testimoniare così tanti miracoli, può pensare e dire che Hashem lo odia? E qui ci viene in aiuto Rashi. Rashi ci dice che Hashem in realtà ci amava e ci ama e ci amerà per sempre, perché Hashem non è un essere umano che cambia. Come abbiamo spiegato a Kadosh Baruch Hu, non può cambiare, non è che non può cambiare. Kadosh Baruch Hu è un concetto di verità assoluta, e la verità assoluta non cambia. Noi non siamo verità e quindi cambiamo. Quindi un giorno io amo qualcuno, un giorno dopo non lo posso vedere. Ma quando Kadosh Baruch Hu sostiene e fa una dichiarazione chiara: Ahavti etchem amar Hashem, che HaKadosh Baruch Hu ci ama, è una cosa eterna. E quindi noi sappiamo che l'amore di HaKadosh Baruch Hu nei nostri confronti è un amore, come si può dire, facciamo un esempio padre e figli, che quanto i figli possono creare dispiacere, ma dentro il cuore del padre c'è sempre un po' di amore. E quindi Rashi ci dice: Vehu haya ohev etchem. Avalatem sonimoto. Rashi ci dice che HaKadosh Baruch Hu ci ama, ma eravamo noi che odiavamo Hashem. Ed è come si dice, in italiano si dice, un proverbio che dice: quello che nel tuo cuore verso colui che ami è esattamente quello che è nel suo cuore verso di te. In altre parole, se vuoi sapere quello che uno pensa di te, è esattamente quello che tu pensi di lui. Ma in realtà non era così in questo caso, ma loro erano convinti che fosse così. In altre parole, ognuno interpreta in base a quello che lui è. Forse una volta vi avevo ricordato, vi avevo raccontato una storia con il Rebbe precedente, una famosa storia, una storia chassidica di quelle belle. Non era il Rebbe precedente, era suo padre, era il Rebbe Rashab. C'era la famosa storia della città di Odessa, l'avrete sicuramente sentita, ma è giusto perché siamo in argomento. Odessa si trova al sud dell'Ucraina, è una città bagnata sul mare, dal mare, scusate. Allora si racconta di questo ebreo che arriva dal Rebbe Rashab, e quando si è trovato in udienza privata con il Rebbe, il Rebbe gli chiede: qual è la situazione dell'ebraismo nella città di Odessa? La città di Odessa era una città balneare, una città dove, diciamo, c'è tanto Yetzer Hara, una città dove è difficile tenere gli occhi abbassati. Diciamo, era la Tel Aviv dell'Ucraina. E quindi ha risposto: Baruch Hashem, ci sono lezioni di Torah, Betacneset attivi tutti i giorni, ci sono tante istituzioni di aiuto per i poveri, tantissime cose. Allora il Rebbe era talmente felice di sentire questa cosa che ha tirato fuori una moneta dal cassetto e gli ha dato questo regalo e gli ha detto grazie per portarmi belle notizie dalla tua città. Quando è uscito, gli altri che erano in attesa hanno chiesto cosa hai parlato con il Rebbe. Diceva, vabbè, erano cose private, ma c'è una cosa che posso raccontarvi, che ho parlato di Odessa, e il Rebbe era talmente felice che mi ha dato una moneta. E c'era qualcun altro che anche lui era della stessa città, no? E lui ha detto a se stesso, ah, lui racconta delle menzogne sulla città di Odessa, tutti santi proprio. È come se l'ebraismo a Odessa proprio fiorisce e quindi lui ha portato gioia sul viso del Rebbe e si è anche fatto pagare, ha anche preso una moneta. Io entro dal Rebbe e gli racconto la verità com'è. E quindi lui è entrato e ha raccontato tutto, ha messo sul tavolo la verità sulla città di Odessa. E dice la situazione lì è terribile. Ci sono discordia tra le persone, Beta Knesset che non si parlano con l'altro, e dal punto di vista religioso la gente proprio non c'è. E Rebbe era molto triste. E comunque, siccome la gente che arrivava dal Rebbe arrivava anche perché chiedeva Tzedakah, e in questo caso erano due persone, Rebbe gli dà anche a lui una moneta, ma di un valore molto minore. Allora questa persona gli dice, ma come? L'altro che prima di me, che ha raccontato tante menzogne su Odessa, gli hai dato una moneta importante, a me mi dai questa piccola monetina qua. E gli dice, ma cosa pensi? Che in verità io non so che cosa succede a Odessa, io so esattamente quello che succede in ogni città del mondo. Ci sono due Odessa, c'è cioè Odessa è quella superiore e Odessa è quella inferiore. Come ci sono le città Modin, Ilit, Modin... Tartito, in Italia anche ci sono delle città Brescia sopra, Brescia sotto. E quindi Rebbe dice: c'è Odessa di sopra e c'è Odessa di sotto. C'è Odessa di sopra dove si studia Torah, i Beta Knesset attivi, istituzioni di Tzedakah, aiuto verso il prossimo. E c'è un'altra Odessa, c'è l'Odessa quella di sotto dove ci sono tutti i problemi, dove ci sono tutte le discussioni. Allora il Rebbe gli dice, io quando chiedo come sta la tua città, non sto chiedendo la tua città come sta, sto chiedendo tu come stai, in quale Odessa tu stai vivendo. Quindi quello che è venuto prima di te mi ha raccontato in quale Odessa lui vive e tu mi stai raccontando semplicemente tu dove ti trovi, sei proprio affondato nelle Oyetzer Hara dell'Odessa e quindi più di questa monetina io non ti darò. Questa è la risposta che Rebbe ha dato a questa persona che è diventata una storia importante perché ci insegna in base a quello che noi pensiamo dove noi ci troviamo. Quando io vado in giro per la città e penso solo bene, vedo gente che sorride e respiro Kedushah, è perché ce l'ho io dentro di me la Kedushah e lascio una scia di Kedushah dietro di me. Ma se io penso, mamma mia che posto, mamma mia che gente, mamma, è perché io dentro di me ho tanto peso. Ho tanti problemi che devo risolvere. Purtroppo è la realtà e la Chassidut ce lo insegna. E infatti noi abbiamo il dovere di purificare l'aria, come ha detto l'autore del Tanya, abbiamo il dovere di dove ci troviamo, di pensare cose spirituali, cose che purificano, cose che ci danno la possibilità di dare a quello che passa dopo di noi. Di pensare cose positive, perché noi abbiamo un'influenza, vogliamo o non vogliamo, o influenziamo o siamo influenzati. Non siamo mai neutrali. O io sono influenzato dalla città che mi circonda, dalla gente che mi circonda, o io sto influenzando. Quindi dobbiamo scegliere quello che vogliamo essere. Torniamo alla idea del popolo ebraico che era convinto che Hashem li odiasse. Quindi il popolo è arrivato a questa idea che Hashem ci fa uscire dall'Egitto per sterminarci. Non è perché veramente loro pensavano questo, ma perché è arrivato a questa idea? Perché loro sentivano il peso della responsabilità di aver ricevuto la Torah. E quindi quando un bambino si sveglia al mattino e tu dici al bambino devi fare la berakhah prima di mangiare il biscotto, lui ti guarda con degli occhi pieni di odio. Io voglio il biscotto e non mi interessa niente della berakhah. Quindi peso di ricevere questa mitzvah di dire una berachà prima di mangiare può causare nella persona una discordia verso colui che gli insegna la strada giusta. Chiaramente non ho mai sentito di bambini che amano i loro maestri, ci sono dei maestri così bravi che sono amati dai loro allievi, ma in generale il maestro è quello che insegna la disciplina, è quello che insegna i testi, guai a te se dai fastidio in classe, guai a te se non porti i compiti. Una responsabilità che crea dentro il cuore dell'allievo non simpatia verso il maestro. L'idea è esattamente questa. L'idea è che il popolo ebraico è uscito dall'Egitto, è vero che erano schiavi fisicamente, adesso si trovano a essere servitori spiritualmente, hanno una responsabilità molto, molto importante verso il mondo. Perché noi? Perché a me non mi vuoi bene, allora hai scelto me. Perché non mi lasci andare alla ricreazione come fanno tutti? Il maestro dice no, perché tu vedrai che riceverai 10, devi semplicemente rimanere in classe nella ricreazione e ripassare, vedrai che dopo la ricreazione c'è l'interrogazione e tu riceverai 10, le altre non c'è speranza. E quindi il bambino non pensa così, il bambino pensa: no, il maestro mi odia, il maestro non vuole che vada alla ricreazione. Per quello che loro si sono permessi di dire una cosa così difficile. E il problema è che 900 anni dopo la storia torna sui suoi passi e nella stessa data, nel 9 di Av, succede uno dei disastri, perché se leggete la Gemara, che noi normalmente studiamo il 9 di Av, la Gemara racconta che non era meno dell'Olocausto. Una delle tragedie più grandi del popolo ebraico è stata la distruzione del primo Betamigdash. C'era questo famoso capo dell'esercito di Nebuchadnezzar, si chiamava Nebuzaradan. La fine della storia è molto interessante, è che lui ha ucciso più di 1 milione di persone e quelli che sono sopravvissuti sono andati in esilio in Babilonia. E quindi è un momento in cui noi conosciamo come un momento di rabbia di Akadosh Baruch Hu nei nostri confronti. Un momento in cui i figli vengono allontanati da casa del padre, dal tavolo del padre, come i Chachamim lo chiamano. Quando si vedono le proporzioni di questo disastro, di questa tragedia, uno dice: beh, non è un padre che ama, ed è un'accusa che molte persone fanno fino a oggi. Quando vedono e quando leggono e quando si fa un dibattito sulla Shoah o sull'Inquisizione, su tutte le tragedie che il popolo ebraico ha vissuto, un padre che ama non si comporta così. Voi che cosa dite? Mi sono stancato di parlare.
Ma scusi Rav, ma noi non abbiamo detto che quando ci è stata data la scelta di accettare la Torah o non accettarla, abbiamo detto faremo e capiremo? Per cui, cioè, questa cosa l'abbiamo fatta. Ci siamo presi anche la responsabilità.
Vuol dire che quando tu ti prendi una responsabilità, poi sei contento della responsabilità che ti sei preso. Non vuol dire che tutti i giorni ti alzi con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Hai capito chiaramente in quel momento la bellezza del fatto di essere stato prescelto, del privilegio di aver avuto questa possibilità. Però poi, giorno per giorno, inizi a sentire anche il peso della responsabilità. Domani ti chiamano e ti dicono: vogliamo nominarti presidente di Apple, di Microsoft, di Amazon. Tu dici: wow, che bello, accetti subito. Poi la mattina dopo ti svegli e capisci: bello è bello, però c'è un peso che non avevi mai conosciuto prima. E quindi ti ritrovi a fare i conti con questo peso. E quindi tu dicevi: lo so perché mi hanno scelto me, perché avevano bisogno di qualcuno che doveva soffrire e quindi mi odiano a me e quindi hanno scelto me. Potevano scegliere qualcun altro, hanno scelto me. È un ragionamento un po' infantile, ma è un ragionamento. E questo è quello che succede. Moshe Rabbeinu dice nella Parashah: riuniti nelle tende, avete detto Nessinat Hashem Otanu Ozianu Meretz Mitzrayim. Dall'odio che Hashem aveva nei nostri confronti ci ha fatto uscire dall'Egitto. Per darci nelle mani dei nostri nemici per esterminarci. Parole che Moshe Rabbeinu ha rivelato di cosa c'era nel cuore del popolo. Non che veramente Hashem li odiava, ma come abbiamo detto prima, il proverbio. Quello che tu pensi dell'altro sei convinto che è quello che lui pensa di te. Questa è la storia.
E come se ne esce fuori?
Adesso ci arriviamo. C'è qualcosa di molto, una cosa molto conosciuta, abbiamo anche dibattuto in passato, l'avrete sentito 100 volte, e chi non l'ha sentito è importante saperlo. C'è un passo del Talmud molto importante. Sapete quando i romani sono venuti a distruggere il Bet HaMikdash? Tito, in Machemo, l'imperatore, hanno visto che le tavole della legge, ecco, su questo possiamo dibattere moltissimo, ma non è il punto. Voglio soltanto ricordarvi questo passo, che nel momento in cui il Bet HaMikdash era in fase di distruzione e di incendio, noi sappiamo una regola che quando il popolo era in accordo, in armonia con Hashem, c'era questo miracolo che i due cherubini sopra le tavole della legge si guardavano viso a viso, ma quando non c'era armonia si giravano, nonostante che erano di un pezzo d'oro solo, di un pezzo d'oro massiccio che Moshe Rabbeinu aveva fatto fare, ma miracolosamente davano le spalle all'altro. Adesso tu dirai cosa succede quando Hashem distrugge il Bet HaMikdash. Sicuramente i cherubini danno le spalle uno all'altro, invece il Talmud ci rivela che no, davano uno all'altro il viso. Infatti, una volta nella Torah c'è scritto Upenehem Ishelachiv, questi due cherubim, queste due forme di angeli con il viso da bambino, Penehem Ishelachiv, e a volte c'è scritto Penehem Elabait, vuol dire verso i muri esterni, quindi davano le spalle uno all'altro. Ed era il segnale che non c'è assolutamente armonia, c'è lontananza tra Kadosh Baruch Hu e il popolo. Ma quando il nemico è entrato nel Kodesh HaKodashim per distruggerlo, hanno trovato le tavole, hanno trovato i cherubim in questa posizione. Com'è possibile? La risposta l'ha detta Moshe Rabbeinu nella parasha di questa settimana. Voi siete convinti che Kadosh Baruch Hu ci odia? Voi, dice Moshe Rabbeinu al popolo. Noi possiamo ogni tanto credere una cosa del genere, ma in realtà Moshe Rabbeinu, Rashi dice, Vehu aya ohev etchem, ci ha sempre amato. Anche quando ci troviamo nelle circostanze più tragiche della storia ebraica, e noi possiamo interpretare queste circostanze come fosse un momento di rabbia, un momento di odio, la verità è che sempre, eternamente, a Kadosh Baruch Hu ci ama. È vero che prende delle decisioni molto, molto dolorose ogni tanto, che noi non siamo in grado di interpretare, non siamo in grado di poter contenere, ma tutto è basato sull'amore. Difficile, ma è così che noi risolviamo. E questo non è soltanto come popolo diciamo in generale, come popolo nella sua vita e nel suo trascorso. È una cosa che noi dobbiamo anche cercare di interiorizzare nella nostra vita di tutti i giorni. Perché ognuno ha dei momenti belli, felici, momenti in cui dice Hashem, ti adoro, ti amo un sacco. Abbiamo il dovere, l'ho già detto qualche settimana fa, abbiamo il dovere ogni volta che ci arriva un bonifico, un rimborso, o la paghetta, la pensione, ogni volta che nel conto in banca entra qualche cosa, noi dobbiamo alzare gli occhi e dire a Kadosh Baruch Hu, ma quanto mi vuoi bene? Ti ringrazio per avermi dato la possibilità del sostentamento e grazie per non darmi questa umiliazione di dipendere dalle altre persone, ma dalla tua mano direttamente. come diciamo nella Birkat Hamazon. È un dovere. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu ci dà tutto e noi abbiamo il dovere di ringraziare. E questo crea dentro di noi una sensazione di legame, di amore, di armonia, di rinforzare questa unione che c'è tra noi ed Hashem. Siamo qui per questo in realtà, noi siamo qui per mettere a posto, per riparare le nostre inclinazioni. Questo è il motivo, secondo la Torah, per il quale noi siamo qui. Abbiamo un'anima divina, l'avevamo spiegato anche nel Tanya l'anno scorso. Famoso esempio del principino londinese che deve andare nelle favelas di Rio de Janeiro, tutto vestito appunto per insegnare a questi bambini, a ragazzini che vivono sulla strada, come ci si deve comportare. Questo è il motivo per il quale l'anima scende dall'alto, dentro un corpo, dentro questa anima animalesca, per insegnare a questa gente che non ha educazione, questa mia anima animalesca che non ha educazione, come ci dobbiamo comportare. Quindi ringraziando Hashem ogni volta, noi risolviamo questo problema. E quindi arriva anche il giorno più difficile dell'anno, che è Tisha B'Av, e noi dobbiamo dire a Tisha B'Av, Hashem non mi odia, ma come mi viene in mente? Hashem è una espressione di amore che io non sono in grado di interpretare. Ci sono espressioni di amore così, espressioni di amore così. Tutti abbiamo ricevuto una sberla dal papà. Oggi in questa generazione non si può più, perché la legge difende i giovani, ma io Baruch Hashem fortunatamente un giorno mi sono svegliato e ho detto oggi non vado a scuola, me lo ricordo fino a oggi, ho avuto il merito di ricevere nella mia vita questa famosa sberla da mio papà, non ero piccolo per quello che me la ricordo e io come ho interpretato questa cosa? Mio papà mi odia così tanto che io oggi non sono in grado di andare a scuola e non solo che non mi capisce, non solo che non è in armonia con me per poter capire la mia difficoltà, ma mi dà anche una sberla. Io cosa ho interpretato in quel momento? Un odio profondo di mio papà verso di me, nei miei confronti. Ma è questo che una persona matura pensa. Mi sono alzato, sono andato a scuola e ringrazio il mio papà e ringrazio tutti quanti per l'educazione che mi hanno dato. Noi dobbiamo sapere che tutto per il bene, non possiamo capirlo, non sempre. Perché? Perché per alcune cose siamo maturi, per altre cose no. Ma questo non cambia la base, la colonna portante dell'amore che c'è tra Kadosh Borco e noi. E sapere che tutto viene dall'amore ci facilita tutto molto di più. C'è questa storia che si racconta di un ebreo in Israele, a Jerusalem, che prima di arrivare a Jerusalem ne ha passate di tutti i colori, in Russia, eccetera, eccetera. Quando è arrivato a Jerusalem, anche lì la vita non era facile. Nonostante ciò, era una persona che sorrideva e aveva una luce sul viso che era una luce bellissima. E la gente non capiva, una persona che ha vissuto così difficilmente. È una persona che anche durante la sua vita in Israele ha subito delle tragedie. Come fa ad andare in giro col sorriso? E ascoltate che cosa ci ha risposto. Lui ha detto così: quando una persona cammina in strada e riceve una botta, una pacca sulla schiena, che può fare anche male, la prima cosa che fa, che cos'è? D'istinto, cosa facciamo quando riceviamo in mezzo alla strada una pacca sulla schiena?
Ce l'abbiamo.
No,
Ci giriamo.
prima di arrabbiarci.
Ci giriamo per vedere chi è che ce la dà.
Esatto. E perché ci giriamo per vedere chi è che ce la dà? Una pacca sulla schiena fa sempre male, perché devi sapere chi ce la dà? Elia, è solo l'esempio, non devi darla a papà perché anche se vuoi non può. Però, perché ci giriamo per sapere chi ce la dà? Perché può essere un amico. O può essere un nemico. Se è un amico che ci dà una pacca, io ero bambino, mi ricordo benissimo, a Beit HaKnesset di Via Cellini, c'era un kiddush importante e c'era quello che ha fatto il kiddush, era felicissimo e aveva un amico veramente, questi veri amici, gli ha dato un bicchierino con la vodka e gli ha detto fai l'chaim, E lui ha fatto l'Echaim, gliene ha dato un'altra e poi si è girato, anche l'altro si è girato. E mentre questo beveva l'Echaim, gli ha dato una pacca, l'ha fatto volare di 2 metri. Gli è entrato la vodka col bicchiere in bocca. Non si sono mica arrabbiati, si sono girati, si sono abbracciati. Io da bambino ho visto questa scena, che ringrazio Hashem tutti i giorni per aver visto questa scena. Non è la pacca, è chi te la dà. E quindi, se lui si ritrovava in un'altra circostanza e sta bevendo qualcosa e arriva e passa non so chi, un arabo o un antisemita che gli dà questa pacca, chiaramente la reazione è diversa. Ma quando è il tuo amico che ti dà questa pacca? Arriva un abbraccio. Era una pacca d'amore. L'ha fatto volare di 2 metri. Un po' è esagerato. Si vede che aveva bevuto anche lui un po' troppo. Era molto felice. Non lo so, però era una pacca d'amore. E quindi cosa dice questo personaggio? Si chiamava Rabbi Nachum Mergaliot si chiamava. Lui ha detto esattamente la stessa cosa. Ti giri per vedere chi è che ti ha dato questa pacca. Se è una persona che non conosci, chiaramente ti arrabbi. Ma se scopri che si tratta del tuo miglior amico, gli fai un bel sorriso e sarai felice che è arrivata da lui. È vero che fa male, ma quando arriva da una persona che ti vuole bene e lo sai che ti vuole bene, tu non la consideri come una pacca dolorosa, la consideri come una pacca amichevole. E quindi quello è l'errore che Moshe Rabbeinu insegna al popolo. Che questo errore poi ce lo ritroviamo anche nelle altre generazioni e noi lo risolviamo così. Chi è che ci sta dando questa pacca? Perché ci troviamo in questa circostanza? Quando è a Kadosh Baruch Hu non può essere altro che qualcosa di amore. E questo anche nel cerchio familiare. Noi sappiamo che è difficile, a volte in famiglia ci sono delle discordie, bisogna sempre trovare il modo di pensare bene e di. In ebraico si dice l'adun le kaf zehut, di interpretare in modo positivo il motivo per il quale una persona nella famiglia si è comportata in questo modo. Anche se possiamo essere rimasti offesi, anche se una circostanza che non volevamo mai esserci, ma in realtà è possibile che in famiglia, tra fratelli, ci sia questo odio. Può essere un odio che è nato da motivi che sono interferenze. È arrivato qualcosa dall'esterno che ha inquinato l'amore che c'è tra i fratelli. Perché di natura i fratelli si vogliono bene. E quindi quando tu rifletti e dici, ma è mio fratello, com'è possibile? È possibile perché lui si è trovato in questa circostanza, ma rimane che è mio fratello. E con questo ragionamento noi salviamo tutto, risolviamo tutto, perché noi sappiamo che siamo in Galut per colpa di questo odio gratuito. E per poter portare Mashiach abbiamo bisogno di amore gratuito. A Shabbat c'era a tavola una signora che diceva: ci sono persone che io non posso amare. Lo diceva in modo così chiaro. Le ho detto: guarda che tu sei il bastone fra le ruote tra il popolo e Mashiach. Dice: no, non voglio essere il bastone fra le ruote, ma ci sono persone che non posso. E dico: devi capire perché queste persone ti hanno fatto questo, ti hanno detto questo. Devi capire che siamo fratelli, devi capire che se è successo è perché c'era una circostanza. Chiaramente non è giusto, chiaramente è sbagliato, ma devi capire che è una prova che ti è stata messa davanti. E ognuno di noi vive queste cose. E così risolviamo. Infatti, quando ho iniziato la lezione, abbiamo parlato di Aaron HaKohen, che è mancato proprio Rosh Chodesh di Av, che è l'inizio del lutto, dei 9 giorni. E Aaron HaKohen rappresenta l'amore, Aaron HaKohen rappresenta tutto quello che è il contrario dell'odio gratuito. E la Torah ti dice: è vero che Aaron HaKohen è mancato, è vero che il Beit HaMikdash è stato distrutto, ma quale Beit HaMikdash è stato distrutto? E le pietre del Beit HaMikdash o il senso del Beit HaMikdash? Beta Migdash di sotto, il Beta Migdash di sopra. Il Beta Migdash di sopra non è mai stato distrutto. Se tu dentro il tuo cuore ce l'hai, allora non è mai stato distrutto. La Gemara dice che i tzadikim sono vivi. Lo dice chiaramente la Gemara nel trattato Berachot, il primo trattato, dice tzadikim be mitatam keruim chaim. Tzadikim, da loro non c'è la morte. E se non c'è la morte, cosa significa? Che loro sono vivi in quello che hanno insegnato. Loro sono vivi perché tu vivi quello che ti ha rappresentato il Tzaddik. E infatti dicono i Chachamim che il giorno in cui viene a mancare un tzaddik è peggio del giorno della distruzione del Beit HaMikdash, perché il tzaddik rappresenta il Beit HaMikdash, te lo fa vivere, te lo fa sentire una cosa reale. Quando il tzaddik viene a mancare, mi viene a mancare il Beit HaMikdash. E quindi viene Aaron HaKohen e la Torah ti dice è venuto a mancare il primo di Av. Che cosa ci vuole insegnare? Che Aaron HaKohen era l'amore incondizionato. Sapete, c'erano tantissimi bambini che si chiamavano Aaron. Perché? Perché tutte le famiglie che c'era discordia, problemi di Shalom Bayit, Aaron HaKohen arrivava, portava pace e per ricambiare l'amore nei confronti di Aaron nasceva un figlio da questo amore rinato da questo matrimonio rinato, salvato da Aaron HaKohen, e quindi questo figlio a chi appartiene? A Aaron HaKohen. E questo è quello che rappresenta Aaron HaKohen. La Torah te lo dice, il Rosh Chodesh di Av, entriamo nei 9 giorni, ma i 9 giorni li possiamo eliminare se ci comportiamo come Aaron HaKohen. Il Beit HaMikdash è stato distrutto, sì, le pietre, ma il vero Beit HaMikdash deve essere vivo dentro di noi, e così viene ricostruito. Ma se noi siamo sempre concentrati su quello che mi ha detto, su quello che mi ha fatto, su quello che ha pensato di me e su quello che ho subito da questa persona, non ne veniamo mai fuori. Dobbiamo cercare di capovolgere l'odio gratuito in amore gratuito, e abbiamo il Beit HaMikdash di sopra ricostruito, e automaticamente sarà ricostruito il Beit HaMikdash di sotto. Dovete sapere una regola, e con questo concludiamo, che HaKadosh Baruch Hu, quello che fa è quello che è dentro di noi. Quello che è dentro di noi lo ritroviamo davanti a noi. Se HaKadosh Baruch Hu, lo dice il Baal Shem Tov, quello che sentiamo, quello che vediamo, è perché Hashem voleva che lo vedessimo, lo sentissimo. È uno specchio, un insegnamento. Mi diceva ieri un rabbino che nelle generazioni passate gli ebrei digiunavano tantissimo. Oggi noi non digiuniamo più, facciamo soltanto i digiuni obbligatori della Torah e della Halakha. Ma una volta digiunavano tanti, ogni vigilia di Rosh Chodesh c'era un digiuno, ogni 2 per 3. Noi sappiamo che Rebbe digiunava in continuazione. Sua suocera ha bussato alla porta una volta, ha detto: qual è la misura del digiuno? Quanto devi digiunare? Era giovane, non, e la Baba Sali digiunava da Mozzei Shabbat fino a Erev Shabbat. Così era, ma oggi noi non digiuniamo più. Perché? Perché non abbiamo più il fisico per digiunare. È vero. Ma perché prima avevano il fisico per digiunare? Perché prima avevano bisogno di digiunare. Oggi noi ci troviamo in una circostanza in cui non abbiamo più bisogno di digiunare come ai tempi, e quindi HaKadosh Baruch Hu ci ha tolto questa forza che avevano una volta e a noi non ce l'ha data. Quindi noi non digiuniamo perché non abbiamo più forza di digiunare. Sì, in pratica è così, ma in realtà non abbiamo più la forza per digiunare perché non abbiamo bis più bisogno e più necessità di digiunare. Il lavoro è già stato fatto. E quindi se non abbiamo il Beit HaMikdash è perché noi dentro di noi non abbiamo il Beit HaMikdash. Ma se dentro di noi c'è il Beit HaMikdash, sì, le pietre sono state distrutte, ma dentro di me c'è il fuoco del Beit HaMikdash acceso, io sono un Beit HaMikdash, automaticamente il Beit HaMikdash verrà ricostruito. Quello che vediamo è lo specchio di quello che noi siamo. Quello che raccontiamo, possiamo parlare bene di Tel Aviv, male di Tel Aviv, bene di Milano, male di Milano. Dovunque ci troviamo, possiamo parlare bene di una persona, male di una persona. E questo indica esattamente tu chi sei e in che situazione tu ti trovi. E quindi per uscire da questo, per risolvere questo, è molto semplice. Hashem ci vuole bene, la pacca l'abbiamo ricevuta da lui. E il Beit HaMikdash lo ricostruiamo dentro di noi e automaticamente sarà ricostruito. Quest'anno non digiuniamo.
Domenica prossima a Gerusalemme, tutti quanti. E
Esattamente. Vi dico no.
così faremo qualche risata. Ti ricordi quel shiur che ha fatto Ravadad? Che dice? Cosa combiniamo? Cosa non combiniamo? E invece io
Non ha fatto
sirvallo.
niente, è tutto del Rebbe, dell'autore del Tanya. Non datemi colpe, non datemi meriti. Volevo ricordarvi una cosa carina da sapere. Noi abbiamo una regola nel calendario ebraico che il mese in cui c'è una festività, il mese ha 30 giorni. Il mese in cui non c'è una festività, il mese ha 29 giorni. Questa è una regola. Perché, dato che c'è una festività, il mese importante ha 30 giorni. Il mese di Av ha 30 giorni. E come lo spieghiamo? Lo spieghiamo perché nella Megillah di Echa si parla del 9 di Av come un giorno di Moed, perché temporaneamente è un giorno nefasto, un giorno di tragedia, un giorno di difficoltà, ma in realtà tutto questo non è altro che una pacca della schiena di una persona che ci vuole bene. E quindi il mese di Av è di 30 giorni, perché come ha detto David, il 9 di Av noi saremo a Yerushalayim a ballare, a cantare con l'orchestra, con i festeggiamenti, perché questo è il 9 di Av. E quindi se deve succedere, che succeda quest'anno, non abbiamo motivo di aspettare ancora il prossimo giro, non ci interessa, non lo vogliamo e non possiamo. E quindi quando diciamo Leshana Abba Yerushalayim, Leshana Abba inizia oggi. Shavua Tov a tutti quanti, in buona salute, Hashem ci faccia vedere il suo viso sorridente, non soltanto una pacca sulla schiena.
Grazie mille.